di usare la tecnologia. Allora, questa sera vedremo, a signore, se a signore piacerà, se possiamo spegnere una luce, per favore. Grazie. Se a signore piacerà, vedremo il dono di evangelista. Abbiamo visto già diversi doni, questa sera vedremo il dono di evangelista. Efesini 4:11, vi ricorderete, altri come evangelisti. Allora, quando parliamo di dono di evangelista, non dobbiamo confondere il dono, appunto, di evangelista con la responsabilità che ha tutta la Chiesa, che sono due cose legate ma allo stesso tempo leggermente diverse. Quindi c'è una responsabilità di tutta la Chiesa di evangelizzare e poi all'interno della Chiesa il Signore fa dei doni che sono, lasciatemi passare questo termine, degli specialisti per quanto riguarda in questo caso dell'evangelizzazione all'interno del corpo locale di Cristo. Quindi l'evangelizzazione fa parte dell'identità del credente. Un credente è tale. Va bene, allora dicevo che l'identità del credente è proprio data dall'evangelizzazione, ok? E quindi una chiesa deve evangelizzare, una chiesa cresce nella misura in cui evangelizzerà. E chi non evangelizza? Beh, un non credente non evangelizza, mi pare. Perché deve evangelizzare? Non è nato di nuovo, non avrà mai questo santo peso. E poi i credenti carnali non evangelizzeranno mai, mai, né nell'evangelizzazione di chiesa né nel loro ambito. Non li vedi mai, perché non sentono questo santo peso per le anime. Anche a questo riguardo vi ricorderete il mandato del Signore Gesù, eh? Ok? Matteo 28, 19 a 20 dice andate dunque, eccetera. Quindi che cosa vediamo qui? Che cos'è per il credente l'evangelizzazione? Se vogliamo, è un comandamento di Dio. Dio che comanda, andate. Quindi una chiesa deve necessariamente, una chiesa che è viva, deve necessariamente evangelizzare. Matteo 4,19, vi ricorderete, e disse loro, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ok? Quindi questa è la responsabilità di tutta la Chiesa. Ancora, a questo riguardo l'Apostolo Paolo ricorda, no? Guai a me se non evangelizzo. È bellissimo questo passo. Guai a me se non evangelizzo. È interessante la parola guai nella scrittura. Quando compare non è una sorta di minaccia così, come dire, oh, dai, su, mo, ti do uno schiaffettino. No. Quando compare questa parola nella scrittura, fratelli, è molto di più di una minaccia. È qualcosa veramente da tenere presente. L'Apostolo Paolo dice guai a me se non evangelizzo. Romani 1,14, vi ricorderete, sempre l'Apostolo Paolo ricorda che lui si sentiva debitore verso le persone, verso le anime. Si sentiva debitore. È bellissima questa espressione, no? Debitore vuol dire che doveva qualcosa a tutte le persone che non conoscevano il Signore, il peso per le anime. Allora dovremmo chiederci. Domandarci adesso se noi sentiamo questo peso per l'evangelizzazione, fratelli. Questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere. Lo sentiamo o no come Chiesa? Perché e anche come singoli? Perché se non lo sento, le condizioni sono due. Lo vediamo dalla scrittura. O sono un credente carnale che dormo, come dice fratello Gino Parisi, sul bel materasso Satana Flex, con tutti i comfort del caso, oppure non sono addirittura un credente. Quindi queste due possibilità. Allora, come deve evangelizzare la Chiesa? È interessante questo. Lo dico perché? Perché poi riguarda anche l'evangelista, il dono di evangelista. Come dobbiamo evangelizzare? sia chi ha il dono specifico di evangelista, sia la Chiesa, quando evangelizza deve tener conto sempre di due elementi che non variano mai. Primo, i bisogni del cuore dell'uomo non cambiano mai, sono sempre gli stessi. Ok? Passano i centinaia di anni, passano le epoche, vengono usanze nuove, costumi diversi, ma la necessità dell'uomo non credente era, è e sarà sempre la stessa. Ha il bisogno della salvezza di Dio. Ok? E secondo elemento sono i caratteri di Dio. Anche questo è importante. Oggi potremmo ascoltare delle frasi di questo tipo. Sì, però siamo nel XXI secolo, ok? Per cui, insomma, le persone sono cambiate, certe usanze sono cambiate, allora non va più bene questa cosa, la dobbiamo un po' in qualche modo aggiustare. Allora cosa facciamo? Aggiustiamo, ok? La parola di Dio alle esigenze dell'uomo. In realtà è contrario. Sono le esigenze di Dio, sono le esigenze dell'uomo che devono adeguarsi alle esigenze di Dio. Per queste ragioni c'è un solo metodo voluto da Dio. C'è un solo metodo voluto da Dio. Qual è questo metodo? Metodo per evangelizzare. C'è un unico metodo. E chi ha il dono di evangelista lo sa bene, ok? E una chiesa che evangelizza lo sa bene. Qual è il metodo scelto da Dio? Uno solo, lo vediamo qui. La fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Fratelli, non c'è un altro modo che Dio ha stabilito perché gli uomini possano arrivare alla salvezza. Ci rendiamo conto di quanto è importante predicare la parola? Perché solo attraverso la parola di Dio le anime ascoltando possono ravvedersi e arrivare alla salvezza. È bellissimo. E la parola di Dio, se predicata fedelmente, mette insieme, anzi mette, porta i bisogni dell'uomo ad adeguarsi alle esigenze di Dio. È bellissimo questo fatto, ma deve essere predicata fedelmente. Quindi possiamo anche usare dei metodi di evangelizzazione, ci sono tanti metodi. Non voglio entrare in merito se è giusto o non è giusto, però un fatto è sicuro, che se io faccio un concerto, ipotesi, e la parola di Dio occupa un piccolo spazio di questo concerto, fratelli, lasciatemi dire, non abbiamo fatto niente. Stiamo venendo meno nel ruolo che il Signore ci sta assegnando. Questo l'evangelista, chi ha il dono dell'evangelista, lo sa molto bene, è vero? Allora, qualsiasi modo per attirare l'attenzione dei non credenti deve culminare nella parte centrale, la più spaziosa, la più corposa, è predicata da chi ha il dono, quella della parola. E questo è fondamentale, fratelli e sorelle. Quindi ho fatto anche l'esempio della musica, è bellissima, è importante, ha un ruolo importante, ma non deve mai sostituire la parola di Dio, altrimenti veniamo meno nel metodo che Dio ha scelto per predicare la parola. Cioè la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola. Che cos'è l'evangelizzazione dunque? È l'annuncio di ciò che Cristo è ed ha compiuto per le persone. Questo è un piccolo riassunto, ok? Quando evangelizziamo dobbiamo tener conto di questa verità principale. Poi nella scrittura vediamo un'evangelizzazione crescente o progressiva. Che cosa voglio dire? Atti 1:8. Questo passo lo conosciamo bene, dice: ma ricevete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni dove? Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, fino all'estremità della terra. Fratelli, questo è l'ordine che ha stabilito Dio, non gli uomini. Quindi noi dobbiamo iniziare a evangelizzare dove? Prima a Gerusalemme, prima intorno a noi. Ok? No, certo, non ci dobbiamo fermare intorno a noi, dobbiamo andare in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Questa è la volontà di Dio, una chiesa missionaria, una chiesa che ha una visione davvero lontano, bene, ma deve iniziare intorno a sé. Questa è la volontà di Dio. Pertanto Gerusalemme, è interessante, non l'ho messo nelle riflessioni, ma c'è un termine che vuole indicare, quando indica la prima fase, Gerusalemme, cioè diciamo le persone più vicine a noi, indica proprio le persone che noi incontriamo tutti i giorni della nostra vita, nelle nostre faccende quotidiane, che può essere la nostra vicina di casa, il nostro amico, collega, queste persone qua, ok? Poi pensiamo alla Giudea, ci allontaniamo di più, alla Samaria, fino all'estremità della terra. Questa è la volontà di Dio, fratelli. Che sia ben chiaro. E chi ha questo dono sa bene questa cronologia, questa progressione. Allora, alcuni termini, c'è una ragione per cui ho citato questi termini greci. I più comuni sono, Marco, non mi bocciare, al limite rimandami a settembre, ok? Settembre dell'anno prossimo. Che è russo? Russo qualche volta, quando sono stanco. Pronunciato bene, Marco? Grazie. Annunciare, propriamente, indica l'azione dell'araldo. L'ho voluto citare intenzionalmente. Perché? Perché l'araldo sarebbe l'ambasciatore, un sinonimo, inviato, predicatore, un banditore. Sceglietevi il sinonimo che volete. Questo lo fa, annuncia un messaggio pubblico. È importante. Cioè una persona che non si nasconde. Noi non ci dobbiamo nascondere. È interessante, ci sono a volte dei credenti per nascondere la loro timidezza, no? La loro paura di evangelizzare. Allora trovano tante scuse, no? Si in piazza, no, ma non è questo. Insomma, aggrappano a tante cose. No, è proprio così. Lo vediamo dai termini utilizzati nella parola. Noi dobbiamo andare nelle piazze. Noi dobbiamo essere delle persone che annunciano dei messaggi in modo pubblico, senza nascondersi, anche privatamente negli ambiti domestici o di lavoro, quello che volete. Ma noi lo dobbiamo fare anche in modo pubblico. Ci viene chiesto dalla parola. Quindi, un messaggio pubblico in mezzo alle persone senza vergogna. E chi è il dono lo sa bene questo, sente questa spinta. Pensate, appare 61 volte, quindi neanche poche, che dite? È un termine importante. Poi un altro termine, eugelizzo, spero di averlo pronunciato bene, raccontare la buona notizia. No, non tanto. Euangelizzo, grazie. Grazie Marco. Quindi, Vangelo indica la buona notizia, Vangelo, che è la stessa cosa. Buona notizia, gli adolescenti abbiamo studiato sabato scorso, sanno bene che Vangelo è sinonimo di buona notizia e poi è fatta di tre fasi, l'hanno imparato bene i nostri adolescenti. E appare 54 volte, anche questo è un termine importante, e appare in passi importanti come ad esempio 1 Corinzi 15, 1-4. Poi c'è Kerux, ma sono cavato Marco stavolta, ok. Quindi i due gruppi precedenti si arricchiscono con questo termine, che proprio parla di una persona, di un araldo, di un predicatore, di un evangelista che viene mandato a proclamare la vittoria di Cristo che ha riportato a favore degli uomini. Poi nel Nuovo Testamento il soggetto del Vangelo spesso viene indicato semplicemente come Cristo Gesù, Gesù, il Signore Gesù. Definizione di evangelista. Chi è l'evangelista? Chi è l'uomo che ha questo dono di evangelista? Come lo possiamo definire? Beh, è una persona che riceve questa capacità speciale da Dio e lui riesce ad annunciare l'Evangelo ai non credenti in modo particolare, speciale, e uomini e donne che ascoltano questo messaggio da parte di quest'uomo, di questa donna, diventano dei discepoli di Gesù, uomo e donne, ci sono anche donne evangeliste. Non lo dimentichiamo, non che vanno nei contesti giusti, ma ci sono delle donne che sono delle evangeliste. Vi voglio raccontare, ad esempio, conosco due donne, che con la loro spinta evangelistica, fratelli, hanno permesso a dei fratelli di aprire delle chiese. E loro, queste donne hanno evangelizzato i loro vicini di casa e questi sono convertiti, ma parecchie anime. Quindi è un dono veramente importante. Queste persone lo fanno con intelligenza, successo, e sono dei strateghi, cioè studiano bene come portarlo all'Evangelo, non un messaggio così, ma proprio sono proprio impegnati a come presentare in modo più efficace il messaggio dell'Evangelo. Le caratteristiche allora degli evangelisti, quali sono? Beh, gli evangelisti sono uomini o donne nei contesti giusti che proclamano la buona notizia, cioè che Dio salva i peccatori per grazia mediante la fede. Lo sanno presentare e hanno in mente a loro sempre questo messaggio. L'evangelista ha come centro Cristo. Evitano io ho messo qui quelle polemiche, no? Che si incontrano a volte, si esce fuori da certi contesti, si perdono in certi discorsi che non portano a nessun fine. L'evangelista, quando un'anima inizia a parlare di cose che non porta da nessuna parte, pian pianino cerca di riportarlo al centro del messaggio evangelistico, che è Cristo Gesù. Sono uomini di preghiera e sono uomini che contano anche sulla preghiera dei fratelli, delle sorelle. Loro insistono su questo bisogno perché vogliono sfondare prima con la preghiera. Sono uomini di preghiera. Sono uomini che conoscono bene la parola e predicano gli elementi elementari. Snocciolano la parola di Dio, la salvezza, il concetto di salvezza, in modo semplice, molto semplice, senza discorsi troppo artificiosi, difficili, no. Sanno portare un messaggio semplicissimo, ok? E lo fanno con molta efficacia. E sembra che sia la cosa più semplice che fanno. Poi, sono entusiasti di farlo, il loro ministero è il primo lavoro. Chi ha questo dono, fratelli, non si cura di niente se non di portare l'Evangelo alle anime. E lo fa sempre, 24 ore. Sono chiari e riescono a comunicare a tutte le categorie. Non hanno dei preconcetti. Non so, mi trovo vicino a un drogato, ma questo non si convertirà mai. Oppure mi trovo vicino a un ubriaco, dico, ma questa qua, figurati, non si convertirà mai. Oppure non hanno questi preconcetti. Loro sanno che Dio ama anche questi tipi di persone, che hanno delle problematiche veramente gravi. E allora arrivano anche a queste persone e ci pensano come fare. Ci ripensano, perché sanno che l'Evangelo è a carattere universale ed è la potenza di Dio, la dinamite di Dio, per la salvezza di chiunque crede. Loro lo sanno. Dio li usa salvando le persone per mezzo della loro predicazione. Predicano questi e vedono dei risultati. Una spiccata personalità da adattarsi a qualsiasi situazione pur di portare a termine il compito che si prefiggono. Cioè, non interessa a loro come vanno a vivere, come mangeranno, come dormiranno, non interessa se troveranno il lavoro, non lo troveranno. Loro hanno questo desiderio di andare a portare l'Evangelo alle anime. Un senso profondo di adattamento ai luoghi e alle necessità itineranti. Vi ricorderete 2 Corinzi 11:26, no? L'Apostolo Paolo si è trovato in tante situazioni difficili, ma lui aveva questo obiettivo. Poi hanno un'esuberante vitalità spirituale conquistatrice, cioè sentono proprio, vedono avanti dove altri non riescono a vedere, avanti. Hanno una visione, cioè sanno che lì c'è un popolo da salvare e si muovono in quella prospettiva. Sono sottomessi alla guida del Signore, lo Spirito Santo li guida nei luoghi giusti, nei modi giusti, nelle situazioni giuste. E sono capaci di lavorare da soli, ma anche in gruppo. Io ho citato questo esempio, Marco 2, 1 a 5. Vi ricordate? Quando c'è il paralitico, allora devono portarlo a Gesù per essere guarito. Cosa fanno i quattro barellisti? Vedono una grande folla e dicono, noi la buona intenzione ce l'avevamo. Scusami, non ce ne volerti, lasciamo qua, arrangiati. No, loro sapevano che chi poteva portare la guarigione a questo paralitico, chi erano? Era solo il Signore Gesù. Sfidano la folla, addirittura scoperchiano il tetto e lo passano giù dal tetto, ma doveva incontrare Gesù. Gli evangelisti hanno questo atteggiamento, hanno questo forte atteggiamento. Hanno per le anime gli stessi sentimenti che ha Dio. Dio ha per le anime non credenti un cuore che batte forte. E batte così forte il cuore di Dio per le anime impenitenti che ha dato suo figlio. È bellissimo. Loro fanno lo stesso. Romani 9, 1 a 3. Vi ricordate cosa dice Paolo quando pensa al popolo di Israele? Chi se lo ricorda? Io stesso. proprio un'esagerazione, no? Perché aveva misericordia verso il popolo di Dio. Come facciamo a capire se siamo chiamati da Dio a esercitare tale dono e quindi questo ministero? Come lo facciamo a capire? Ci sono delle cose che ce lo fanno capire. Beh, il peso per i perduti, per le anime sono disposte a tutto pur di arrivare a portare l'Evangelo, sono disposte a rinunciare a loro stessi. Sono disposte a rinunciare al benessere e sono disposte a sacrifici estremi pur di raggiungere l'obiettivo. La loro vita non è importante quanto quella di portare l'Evangelo ai perduti. Hanno proprio questo peso. È pronto ad andare dove altri generalmente non andrebbero e vede quello che altri non vedrebbero. Tu non vuoi andare lì? Frate, ci vado io, non ti preoccupare. E lì è difficile, ma lì ci vado io. Io ho messo qui due nomi. Un fratello che conosciamo tutti, no? Fratello Angiulli. Lui prima in Puglia ha fondato una chiesa, ha evangelizzato tantissimo, lui è un grande evangelista, e poi voleva trasferirsi in Veneto, a Belluno, una zona bella, molto aperta ai Teroni, veramente molto aperta. E tutti gli dicevano: "Ma no, Tommaso, non andare lì. Ma tu sai cosa vuol dire lì? Lì vuol dire che tu vai e nessuno neanche ti guarda in faccia. Non che ti salutano, ma neanche ti guardano in faccia, solo perché sei un meridionale." Ma lui ha detto: "Io vado lì, fratelli." E quando è andato lì, sapete, l'ultima volta che ci siamo visti me lo sono fatto raccontare di nuovo, perché io provo piacere quando lui racconta le sue esperienze evangelistiche. Quando lui è andato a Belluno, sapete dove è andato? Non è che ha trovato un bell'appartamento o un bell'hotel, oppure ha trovato, che ne so, persone ad aspettarlo, un bel piatto di pasta calda. No, lui ha preso un rudere, una stalletta, una stalla. Ok? E lì lui vedeva un posto base dove poter iniziare a evangelizzare. Tant'è che Walter stesso, suo collaboratore, quando è andato a trovarlo, a un certo punto andava in un posto sperduto e dice: "Devo aver sbagliato strada." E poi vede questo rudere, questa stalla, e dice: "Ma ho sbagliato strada." E sente: "Walter, Walter! Oh, Tommaso, che fai qua?" Ha visto il posto e ha detto: "No, Tommaso, è impossibile. Se tu sei un pazzo, sei un matto." Sì, gli evangelisti sono dei pazzi, dei matti. Vedono dove gli altri non vedono, fratelli. Hanno una visione. Sono così le persone che amano il Signore. Poi un altro esempio, Fred Colvin, che ho conosciuto, ho dimenticato il nome e l'ho chiesto a fratello Gino. Fred Colvin, lui era un missionario che è andato in Austria, a Salisburgo. Io l'ho conosciuto quando siamo andati lì, mia moglie si ricorderà che mi ha fatto conoscere la sua famiglia, è venuto fuori il primo figlio, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo. A un certo punto ha detto: "Ma scusami, mi stai prendendo in giro?" "No, no, sono tutti i miei figli, una marea di figli." Vabbè, missionari, insomma. Questo fratello, quando è andato a Salisburgo, fratelli, non c'era niente. Sapete come viene definita Salisburgo? La Roma in miniatura, la Roma austriaca. Noi ci siamo andati, è pieno di chiese, pieno di idolatrie, chiese cattoliche, templi cattolici. Quest'uomo è andato lì, nessuno lo guardava in faccia a Salisburgo. Nessuno, ma lui aveva una visione, lui sapeva che lì c'erano delle anime che Dio doveva salvare. E dopo un po' di tempo, qualche anno, non succedeva niente. Allora è interessante, lui e la moglie hanno detto: "Ma noi dobbiamo continuare a pregare ancora di più, perché noi siamo qui perché ci devono essere delle anime." E lui cercava dei contatti con i vicini di casa, ma neanche lo salutavano. Una notte, fratelli, sapete cosa è successo? Il Signore ha mandato un temporale, che più che temporale era un uragano, che ha scoperchiato la casa del suo vicino, il tetto del suo vicino. Lui, con la pioggia, non si vedeva niente, questo fratello, è uscito fuori con la moglie, tutti bagnati ad aiutare i suoi vicini di casa. Morale. Il giorno dopo, campanello di casa. Se occorre, Possiamo entrare? Prego, prego. Aveva invitato chissà quante volte a bere una tazza di tè. Vorremmo bere una tazza di tè. Ah, bene. E nel discorso il suo vicino di casa ha detto: io voglio conoscere il tuo Dio, perché il tuo Dio non è come il mio Dio. Fratelli, a Salisburgo c'è una marea di credenti. In Austria, grazie a questo fratello, ci sono una marea di credenti fermi, che vanno avanti, servono il Signore. Un uomo che ha una visione, un uomo che ha sopportato dei doni, chiaramente. Guardate, che bello, l'evangelista ha questa caratteristica. Conoscete uomini così? Perché non preghiamo per Villa Cortese? Che possano il Signore suscitare degli uomini così. Degli uomini così. Non lo fanno dipendere dalle circostanze esterne. È bello questo passo, Ecclesiasti 11,4. Chi bada al vento non seminerà, chi guarda le nuvole non mieterà. Dobbiamo andare a evangelizzare. E no, io devo andare a fare la spesa. E no, io, sai, io ho lavorato questa settimana, come se gli altri non lavorano, no? E no, sai, io oggi è un po' tempo, ma un po' così, e poi ho la sciatica, mi sono alzato con la sciatica. Insomma, se dovessimo guardare alle circostanze della vita, non evangelizzeremmo mai. Questo come chiesa. Fratelli, chi ha questo dono non lo ferma mai neanche le bombe a mano. Perché? Perché ha le anime davanti, vede le anime. È preoccupato di portare la salvezza a queste anime. Chi ha mai letto la biografia di quest'uomo? Nessuno? Gino, ero sicuro. Io vi consiglio di leggerla, fratelli, e chi non ha questo libro glielo presto io. È bellissima la biografia di quest'uomo. Questo Taylor è stato uno dei più grandi evangelisti inglesi, sapete dove? In Cina. Ha portato l'Evangelo in Cina, fratelli. Quando la Cina era chiusa, lui ha portato l'Evangelo in Cina. Sapete, a pagina 23-25 del libro che parla di lui, sapete come si preparò al servizio? È bellissimo, a me edifica molto. Quando ho bisogno di una carica spirituale, me lo vado a rileggere. È bellissimo. Sapete cosa ha fatto? Ha detto: io inizio a risparmiare e mi prefigo due scopi. Quando guadagno 1000 euro? Bene. Io adesso non spenderò più tutte 1000 euro. Avrò due obiettivi. Quali sono questi due obiettivi? Quali erano questi due obiettivi? Primo, aiutare i più bisognosi. Quindi un evangelista ha proprio un senso di altruismo per gli altri. Cerca il bene degli altri. Aiutare i bisognosi. Secondo, per prepararsi a sopportare una vita con tante limitazioni. Devo andare in Cina. Non trovavo il caviale che trovavo a Londra, no? In Cina, se gli andava bene, avrebbe mangiato un po' di riso cotto, se glielo davano, se l'avrebbe trovato su un lavoro. Quindi lui si doveva preparare alle difficoltà. Che bello, fratelli. Conoscete uomini così? Fatemeli conoscere. Preghiamo perché il Signore li possa suscitare in mezzo a noi. Uomini così. Uomini che hanno un obiettivo. Non interessa la loro vita, ma hanno obiettivi. Sapete cosa ha scoperto? Facendo così, che in realtà per vivere servono pochi soldi. E che noi sperperiamo tanti di quei soldi che neanche ci immaginiamo. In cose inutili. Lui ha scoperto questo, ha sperimentato questo. Ha detto: oh, ma guarda un po', 1000 euro prima non mi bastavano. Adesso 1000 euro non solo aiuto gli altri, ma risparmio pure. Ce li ho anche da parte, perché forse potrò aiutare ancora altre persone quando andrò in Cina, potrò comprare dei nuovi testamenti, che ne so, potrò fare qualcosa per presentare l'Evangelo. Scoprì questo. Meno spendeva per lui e poi scoprì che più era felice. Fratelli, quando noi spendiamo e rispendiamo, spendiamo e rispendiamo, il nostro cuore è sempre insoddisfatto. Se io sono uno spendaccione, vi garantisco che lo sarò ancora di più domani. Questo è importante. Ci sarebbero degli esempi da fare, ma prenderei troppo tempo. Ma ha ragione. Meno spendiamo, più ci rendiamo conto che siamo felici. I soldi non danno, fratelli, la gioia. Sono importanti. Sarei un ipocrita se dicessi che non sono importanti. Rinunciò a qualsiasi aiuto esterno. Un'altra cosa importante. Devo partire? ma là a me chi mi conosce? Io devo rinunciare agli aiuti esterni. Perché? Perché io andrò in un posto dove non mi conosce nessuno, quindi devo imparare a cavarmela da solo. Bellissimo questo. Poi se arriverà qualcosa va bene, ma io voglio imparare a dipendere dal Signore. Allora io vado, ma vado perché? Spinto dal desiderio di portare l'Evangelo per le anime. Fratelli, se non c'è questa spinta, che uomo. Se li conoscete, fratelli, presentatevi. Tutto quello che fanno e progettano lo fanno in funzione del loro ministero e della loro visione. Scelte principali, il lavoro, la chiesa, la casa, la scelgono in base al loro dono, in base al loro ministero. Ok? Non perché, beh, insomma, sono più comodo là, oppure Massimo è più simpatico, Rosana mi è antipatico, lì si fa così, qui si fa... No! Loro è tutto in funzione, chiaramente, della fedeltà alla parola e in base al ministero che hanno, ok? Scelte quotidiane, il lavoro, la spesa, la passeggiata, la fanno in funzione del loro dono. Oh, ma guarda un po', l'altro giorno ho incontrato quella persona lì al supermercato, al negozietto vicino a casa mia, ma sai che domani ci ritorno? Chissà che magari, oppure ho fatto la spesa al macellaio, gli ho dato un Nuovo Testamento, ma posto qualche domanda, domani ci ritorno di nuovo. Non sta lì a guardare se magari dall'altro negoziante spende un euro in meno. Studiano strategie per portare l'Evangelo a tutte le persone con intelligenza e selezionano chiaramente il terreno migliore. Allora, ogni luogo e circostanza della loro vita è per loro una situazione favorevole. In qualsiasi situazione si vengono a trovare, per loro è una circostanza per evangelizzare. Non sono dei piagnoni. Non sono delle persone che si piangono addosso. Loro vedono ogni circostanza della loro vita una situazione per poter evangelizzare. Sono a casa? È una situazione per evangelizzare. Sono in una piazza? È una situazione per evangelizzare. Sono in una sinagoga? È una situazione per evangelizzare. Ah, mi trovo in carcere? Beh, anche in carcere per me è una situazione per evangelizzare. Bellissimo, fratelli. Questo è l'obiettivo dell'evangelista. Preghiamo perché il Signore susciti in mezzo a noi degli uomini con queste caratteristiche. Qualsiasi risultato, quali sono i risultati che si aspettano gli evangelisti? Beh, gli evangelisti si aspettano dei risultati. Sapete cosa si aspettano chi ha questo dono? Beh, benedizione da Dio, certo, se li aspettano. Però le benedizioni, fratelli, per noi può essere la casa più grande, il lavoro migliore. Per queste persone le benedizioni sono altre. Incontrare persone giuste, i terreni giusti. Per queste persone fammi trovare un lavoro che possa strappare delle anime. Cose di questo tipo. Loro si aspettano anche la persecuzione. Chi ha questo dono sa che passare i guai. Sempre Tommaso Angiulli, una particolare, molto bello, un giorno prende la macchina e va a Livigno da solo, lì è sempre pieno di gente, prende, scende la macchina, mette l'altoparlante, mette in mezzo alla piazza e si mette a evangelizzare, fratelli, si mette a evangelizzare, parla del Signore, arriva la polizia, posto turistico, ci faccia vedere il permesso, lei non può stare qui, e lui, dopo ve lo faccio vedere. Io sto occupando il giusto spazio con un permesso, però non mi interrompete, fatemi andare avanti. Morale, l'hanno preso di forza e se lo stavano portando. Fratelli, le persone che stavano ascoltando hanno difeso questo credente. Però vedete, è una situazione in cui lui sapeva di passare dei guai. È vero, sapeva che magari, anzi gli è andata bene, a volte gli racconta che gli tiravano le monetine, no? Oppure veniva insultato, ma è così. Spesso si aspettano delle conversioni, perché è il loro obiettivo principale. Si aspettano delle conversioni. Lidia, una commerciante. Il ministro etiope, un politico, era un politico, una persona importante. Era il ministro degli esteri. Zaccheo, un uomo ricco, importante. Si aspettano queste benedizioni? Sì, se le aspettano. Perché hanno la visione per queste anime. Paesi interi come gli abitanti di Lida e di Saron, Atti 9:35. Addirittura paesi interi che si convertono all'Evangelo. Si aspettano queste cose, hanno questa visione, hanno il peso per queste cose. Loro sanno che accadrà questo. Ci credono, si danno. Esempi di evangelista. Io ne ho preso uno, ma ce ne sono diversi. Il classico. Filippo. Filippo è detto in Atti 21:8 che lui è un evangelista. E mi sono chiesto, come è venuto fuori Filippo come evangelista? Cioè, oggi spunta Filippo, si è convertito e già è un evangelista, no? Oppure c'è una strada che Filippo ha fatto? Mi sono posto questa domanda. Beh, un po' l'introduzione che abbiamo visto all'inizio, no? 3-4 incontri fa. Atti 6:3-5, leggiamolo. Un passo che conosciamo. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a predicare, dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine ed è l'essere. Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo. Poi chi c'è? Filippo. Ma come? Filippo viene indicato come evangelista? E qua inizia la sua carriera di evangelista come? Servendo alle mense? Noi avremmo detto, no, ma io se sono un evangelista devo fare subito, domani mi sveglio, ho il dono di evangelista. Ma chi lo dice? Quest'uomo inizia portando i piatti alle mense, servendo alle mense, e lo faceva con tutta la sua forza, ed era un uomo spirituale. Dio poi allarga il nostro recinto di lavoro, ok? Quindi, non disse, ma io mi sento questa spinta evangelistica. Lui ha iniziato a fare quello che il Signore gli ha messo davanti. E fu per lui una scuola servire alle mense. Si impara molto, fratelli, a fare certi tipi di lavori. Poi cosa faceva Filippo? Atti 8:4-5. Filippo, lo vediamo qui in un'altra situazione, andò a Samaria e predicò Cristo. Qual è stato il risultato qua? Una marea di persone si sono convertite. Fortissimo questo. È bellissimo. Poi cos'altro accade a Filippo? Dio manda in Filippo in aiuto a un eunuco. Guardate, fratelli, qui ci fa capire cosa? Che chi ha questo dono non guarda al colore della pelle, non guarda la provenienza, non guarda se è un eunuco. Sapete chi è un eunuco? Nel contesto biblico, un eunuco era una persona scartata e non poteva neanche apparire alla presenza di Dio. Pensate un po', non poteva entrare nel Tempio a motivo della sua situazione. Filippo si lascia guidare dallo Spirito Santo. Ma guarda un po', un evangelista che viene spinto dove? Dove c'è una sola persona. Uno, ma scusa, ma vai in una grande città, vai a Bustarsizio in piazza, perché devi andare al quartiere Sant'Anna che non passa mai nessuno? Ma oppure a Villa Cortese, sì, non passa nessuno, passa una persona, due persone, uno ascoltato dal balcone. Ma perché? Fratelli, il peso per le anime. Sapete quanto vale un'anima? La scrittura dice che tutto loro del mondo non potrebbe riscattare una sola anima. Un'anima vale più di tutto l'oro del mondo. Un'anima vale la vita di Cristo. Fratelli, ha un prezzo inestimabile per Dio. E lo deve avere per chi ha questo dono. Lo ha. Un'anima ha un valore inestimabile, grande. non l'abbiamo letto, ma vi ricordate la delicatezza di Filippo come si avvicina all'eunuco? Arriva là, oh mo, mamma mia, convertiti, sei un peccatore, devi morire. Si avvicina pian pianino, con delicatezza, si avvicina a Carlo. E qua stava leggendo qualcosa che non capiva. Stava leggendo Isaia 53. Mamma mia, di chi parla qua? Ma sta parlando di se stesso? O sta parlando di un altro? Ma non riesco a capire questa cosa qua. Si poneva delle domande quest'uomo. Era sincero. Era un uomo illuso, un uomo che in qualche modo era religioso. Ma voleva una risposta. E chi gliela dà sta risposta? Dio manda Filippo, uno specialista. Diremmo noi oggi in termini un po' più moderni, uno specialista manda un uomo che ha il dono, equipaggiato dal dono. Si avvicina, capisce l'illusione di quest'uomo, la consapevolezza che quest'uomo matura nel viaggio, poi la salvezza, alla fine ottiene la salvezza. Ma viene portato davanti alla parola di Dio, fratelli? Cercando di rispondere alle domande, e lo fa, almeno io capisco dal passo, con molta delicatezza. Filippo dice ciò che la Bibbia dice. Il messaggio di Filippo è cristologico. Gli annuncia il lieto messaggio di Cristo. Dice proprio così, gli annunciò il lieto messaggio di Cristo. Timoteo, vi ricordate Timoteo? Paolo gli dice in 2 Timoteo 4,5, dice a un certo punto soffri afflizioni, fa l'opera d'evangelista. Anche Timoteo. Quindi questo ministero, fratelli, nella Chiesa è veramente importante. Ma chi ha questo dono ha un'altra caratteristica. Chi ha questo dono? Ha una caratteristica importante. Lui sa che una volta che ha raccolto le anime, può arrivare fino a un certo punto. Dopo sapete cosa fa l'evangelista? Si affida a chi? Si affida, fratelli, a chi ha il dono di insegnamento o agli anziani, perché devono continuare il lavoro iniziato da loro. Loro sanno, io posso, il mio recinto è questo, ti porto l'anima. Adesso tu, che hai il dono di insegnamento, curala, falla crescere. Ok? Falla crescere. Sanno i loro limiti. E questo è molto importante, questo equilibrio. Quindi, dove ci sono questi uomini, la Chiesa cresce numericamente. Gli evangelisti sono degli uomini veramente, come dire, impegnati. Sono degli uomini che non hanno paura di affrontare le difficoltà e in modo particolare sanno questa verità, fratelli. Matteo 16, 18 è detto che le porte dell'Hades non potranno vincere la Chiesa. Quindi loro hanno questa forza che viene proprio dalla conoscenza dell'Evangelo, e si spingono laddove gli altri non si spingono. Quindi, come dicevo prima, gli evangelisti poi si affidano ai pastori e ai dottori per proseguire il ruolo, diciamo, di crescita, di sviluppo delle anime che vengono alla conoscenza della verità. Io mi fermo qua. Che Dio possa suscitare a Villa Cortese questi uomini. Li vogliamo? Ci piacerebbe? Ci piacerebbe che in mezzo a noi ci fosse degli uomini così? Sarebbe bellissimo. Credo che la Chiesa crescerebbe in modo esponenziale. Oltre alla responsabilità generale che abbiamo tutti di evangelizzare, ci sono degli uomini che hanno questo dono particolare dallo Spirito Santo che riescono a portare l'Evangelo con grande efficacia. Preghiamo perché Dio susciti in mezzo a noi uomini così. Che Dio ci benedica.
Di valli e monti, col di numero.